Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori, in questa Repubblica Radio Popolare. Leggo dal sito di Al Jazeera, l'edizione in inglese della TV del Qatar, che è tra le più diffuse al mondo, aperte le virgolette. Israele ha ucciso 710 palestinesi a Gaza da martedì. Il portavoce del Ministero della Sanità nella striscia di Gaza, Khalil al-Dakran, è stato citato dai nostri colleghi di Al Jazeera Arabic per dire che 900 palestinesi sono stati feriti da martedì, il giorno della rottura della tregua. Ancora, proseguo in questa citazione, molti dei feriti del massacro israeliano sono morti per l'impossibilità di fornire cure mediche urgenti a causa della carenza di attrezzature medicinali di base. E ancora, andiamo a chiudere con questa citazione del portavoce del Ministero della Sanità nella striscia di Gaza, circa il 70% dei feriti sono bambini e donne e la maggior parte delle loro ferite sono gravi. Quella che vi ho letto è la conseguenza più evidente del fatto che il governo israeliano di Netanyahu ha deciso di rompere la tregua su Gaza, che durava dal 19 gennaio scorso, e questo è avvenuto tra lunedì e martedì scorsi. Fin dove vuole arrivare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo? Ogni sua mossa sul piano militare è segnata da uno squilibrio di forze militari, appunto, spaventoso. Il 70% dei feriti, lo citavo un secondo fa, negli ultimi attacchi sono bambini e donne. E allora ancora un'altra citazione, ci spostiamo da Al Jazeera all'agenzia italiana ANSA, che ha scritto ieri sera, aperte le virgolette, «La ripresa della guerra ha scatenato la protesta in tutto Israele contro il governo, con decine di migliaia di manifestanti scesi nelle strade per il secondo giorno consecutivo. Il forte malcontento riguarda pure il licenziamento del direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, Ronen Bar, chiesto dal premier ma non ancora votato. Come se non bastassero la guerra, le manifestazioni, i missili degli Houthi, il fronte aperto con la Siria, in serata, il riferimento è a ieri sera, Netanyahu ha ulteriormente appesantito il clima, dichiarando durante una visita ai combattenti sotto copertura della Border Police della West Bank che, aperte le virgolette della citazione di Netanyahu, in Cisgiordania potrebbe aprirsi un fronte più ampio. E qui chiudiamo le nostre citazioni per dare l'idea di quello che è successo in queste ore. Forse anziché bypassarle vale la pena citarne ancora un paio degli appunti che ho preso, perché sono da questo punto di vista molto descrittivi della situazione. E allora qui ci spostiamo ancora ad alcune dichiarazioni che sono state fatte dal ministro della difesa Israel Katz e riprese sempre dall'agenzia ANSA nella serata di ieri. L'evacuazione della popolazione delle zone di battaglia ricomincerà presto se tutti gli ostaggi israeliani non saranno rilasciati, dice il ministro della difesa israeliano, e Hamas non sarà espulso da Gaza. Israele agirà con forze che non avete ancora conosciute. E allora qui la domanda ritorna e ritorna con una ricerca di risposta sul piano che ciascuno di noi può metterci, cioè dire fin dove vuole arrivare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo. E allora saluto i miei ospiti di questa mattina, che sono Roberto Escobar, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, filosofo dell'Università Statale di Milano, e il suo ultimo libro ha il titolo I volti della paura, è pubblicato dal Meulino, poi forse verso la fine della trasmissione riusciremo a fare qualche riferimento. Anna Foa, storica, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ha insegnato storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Autore e autrice di Il suicidio di Israele, pubblicato dalla Terza, di cui abbiamo parlato su queste frequenze qualche settimana fa. E allora, professoressa, io comincio con lei, ma la stessa domanda la rivolgo inizialmente anche ad Escobar, e cioè a dire Fin dove vuole arrivare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu? Che risorse dobbiamo mettere insieme per cercare di abbozzare una risposta di fronte a quello che abbiamo visto succedere? Non direi risuccedere, perché non si tratta di una fotocopia di quanto già visto nel passato, ma comunque di fronte a quello che è successo nelle ultime ore. Prego, professore Safoa.
Ma quello che è successo nelle ultime ore è una vera tragedia, è una tragedia che si aggiunge ad altre tragedie, che però viene portata all'estremo. Dove vuole arrivare Netanyahu? Ha fatto questa cosa improvvisamente, senza avvisare, buttando bombe su gente addormentata, su civili addormentati nella notte. È stata una rottura drammatica, è l'inferno preannunciato da Trump e preannunciato dallo stesso Netanyahu, e vuole arrivare probabilmente innanzitutto a problemi interni molto grossi, su cui le fonti israeliane parlano a lungo. Uno, la questione del Qatar, che è emersa e che rischia di compromettere gravemente la sua credibilità e anche portarlo in tribunale. L'altra è l'opposizione alla sua licenziamento del capo dello Shin Bet e anche della procuratrice giudiziaria, e poi in generale la situazione. È riuscito a far rientrare, in previsione fra l'altro dell'approvazione del bilancio alla fine del mese, è riuscito a far rientrare con questa mossa, quindi la rottura della tregua e la fine delle aspettative per una seconda fase e il rilascio tra l'altro degli ostaggi, è riuscito a far rientrare, dicevo, il ministro Ben-Gvir al governo. Probabilmente si è assicurato il voto per il bilancio, ma ha buttato Israele in uno stato terribile. E Israele questa volta ha reagito con forza, ha reagito con grandissime manifestazioni che stanno paralizzando il paese, come forse non si erano viste da prima della guerra del Libano, quindi solo nei primi momenti della guerra, in attesa del ritorno degli ostaggi. Per gli ostaggi si erano viste manifestazioni di questa portata, e speriamo che queste manifestazioni si estendano anche al di là della questione degli ostaggi e mettano proprio in discussione la ripresa della guerra e anche i morti che stanno causando nella striscia di Gaza. Dopodiché c'è la questione, ancora dico ancora questo, della Cisgiordania. L'annuncio di Netanyahu di un ulteriore allargamento della guerra, chiamiamola così, ormai in Cisgiordania, vuol dire un ulteriore passo verso una parziale o totale, speriamo parziale, annessione della Cisgiordania. Sulla stagione di Oslo qualunque possibilità era già caduta, con questo si preannuncia forse una pulizia etnica decisa sia a Gaza sia in Cisgiordania.
Professor Roberto Escobar, anche a lei è la stessa domanda da cui partiamo: dove vuole arrivare questo governo israeliano e con il suo premier Benjamin Netanyahu, che tra l'altro anche la coincidenza ovviamente non è casuale, quasi sicuramente è che la ripresa dei bombardamenti su Gaza ha evitato che Netanyahu andasse a testimoniare, no, il processo in cui è imputato. Ma comunque, dove vuole arrivare quel primo ministro, professor Escobar?
Io concordo del tutto con quanto ha detto Anna Fora. Non si fermerà, non si può fermare, perché al di là di considerazioni generali è la sua permanenza al potere che sarebbe messa in discussione. Quindi a parte appunto gli interessi più o meno tragici di chi lo sostiene, c'è un suo interesse personale che è spaventoso, cioè migliaia, decine di migliaia di persone ammazzate perché un uomo vuole mantenersi al potere o vuole difendersi dalla giustizia. Io però vorrei aggiungere una considerazione. Io, parlando di questi massacri, uso il termine guerra. È abbastanza mi viene naturale, è ovvio, ma l'ovvio nasconde spesso qualche cosa di sorprendente. Non è una guerra. La guerra si fa tra due eserciti, qui c'è un esercito che massacra le donne e i bambini e i civili. Questo no, i giornali titolano guerra, dovrebbero smetterla, non è una guerra, è un massacro.
E allora, professor Escobar, lei è sempre collegato, giusto? Non è che è caduta la linea?
Sì.
Ah sì, perfetto, ha finito la sua considerazione. E allora facciamo così, io torno da Anna Foa perché tra l'altro ci deve salutare qualche minuto prima e comunque la ringraziamo per essere stata con noi questa mattina. Le giro questa questione che pone Escobar, professoressa Foa, il riferimento, anch'io facevo un accenno al fatto che c'è uno squilibrio, no? In questa... esercizio di violenza bellica, perché comunque di questo si tratta, c'è uno squilibrio di forze spaventoso, no? E in qualche modo quei numeri, quei dati lo confermano. È sbagliato usare il termine guerra, professoressa Foa?
Ma forse certamente è una guerra, se è una guerra è una guerra assolutamente asimmetrica, è una guerra contro i civili, è una guerra contro la popolazione, è una guerra che non è volta a combattere contro un esercito, anche se certamente Hamas esiste, si è ripresa, è quello che vogliamo, diamo tutto per scontato, ma è volta comunque a distruggere Gaza, a distruggere la popolazione di Gaza, chissà, a lasciare spazio alle speranze di Trump in un resort turistico e comunque a sbarazzarsi dei palestinesi. Qui questo ci porta al discorso sul termine genocidio, direi direttamente. Possiamo usare questo termine o non possiamo usarlo? Che cosa vuol dire genocidio? E certamente è una guerra, sono delle violenze inaudite contro i civili e quindi sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In attesa che le organizzazioni internazionali di giustizia decidano se si è trattato o meno di genocidio, sì. Il problema è un problema ampio che riguarda anche la volontarietà di questo, ma questa volontarietà emerge continuamente in qualunque momento, possiamo forse limitarci al termine crimini contro l'umanità e crimini di guerra, che certamente impedisce che una parte della popolazione ebraica israeliana si senta in qualche modo di fronte a un'accusa che non riesce nel suo cuore, nel suo animo a sopportare, quindi serve a ricompattare in qualche modo il non uso, resta il termine che il problema del suo uso è un problema a mio avviso abbastanza urgente.
E allora un'ultima domanda, professoressa Foa, prima di salutarla, perché voglio riprendere un po' quello che è il tema del lavoro del suo ultimo libro, Il suicidio di Israele, di cui parlavamo un momento fa. E questa condizione per cui Israele rischia di implodere in una propria fine sciagurata, no? Quali sono le condizioni che possono permettere di evitarle? Se queste condizioni, professoressa Foa, lei per caso le vede in giro dalle parti di Tel Aviv o di Gerusalemme oppure sono lontanissime?
Io credo che siano lontane, certamente quello che sta succedendo in questi ultimi due giorni, cioè una reazione forte da parte di una parte della popolazione israeliana, va in quella direzione, riuscirà a superare la pura e semplice reazione a quella cosa terribile che è stata per gli israeliani dell'attesa degli ostaggi, del tentativo di liberare gli ostaggi e per arrivare anche alla comprensione di quella che è stata la distruzione di Gaza, la distruzione dei suoi abitanti, il massacro continuo di civili, riusciranno gli ebrei israeliani che in questo momento sono in piazza coraggiosamente, perché la polizia è diventata in questo governo estremamente violenta e li attacca con violenza, riusciranno a portare avanti una politica che sia mirata a tutto l'insieme, non soltanto a quello che tocca più direttamente le emozioni e il desiderio e la volontà degli israeliani. Io spero con tutto il mio cuore che sia possibile, vedo tutto questo processo come un processo lungo, un processo di cambiamento di narrativo, di cambiamento di percezioni, però mi auguro che qualche cosa possa cambiarlo.
Buona giornata, professoressa Foa, a risentirla.
Grazie, buongiorno,
grazie.
Buongiorno, professore Escobar, grazie.
Grazie a lei, Anna Foa, storica, ha insegnato alla Università La Sapienza di Roma, storia moderna, e appunto abbiamo citato questo suo libro, Il suicidio di Israele. Professore Escobar, abbiamo ancora qualche minuto per almeno un paio di domande.
Sì.
Lei è sempre lì all'apparecchio, mi sta sentendo.
Sì, certo.
C'è una questione che voglio porre anche a lei, che ha a che fare con il tema, no, della sopravvivenza di Israele a fronte di questo governo, perché i pensieri forse peggiori sorgono proprio alla luce di questo governo. Prima Foa citava, no, il ritorno di quel ministro della sicurezza nazionale, uno degli esponenti più duri dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che ritorna a ricoprire quella poltrona ministeriale forse proprio perché aveva invocato la linea dura e il ritorno ai bombardamenti qualche ora prima. Lei come la vede da questo punto di vista? Cioè, si stanno addensando delle condizioni che mettono in pericolo anche lo stesso Stato di Israele, se questa politica del governo Netanyahu prosegue oppure no?
Sì, io sono convinto che sia davvero il suicidio di Israele, un suicidio fondato sul peggio dei sentimenti degli uomini, cioè sulla paura trasformata in vendetta. La paura e la vendetta si disseminano, si moltiplicano, si apre un vortice che non riusciranno a chiudere, cioè io spero che riusciranno a chiudere, ma se vanno avanti così, in questo vortice precipita Israele, una considerazione abbastanza netta. Io però volevo, se è possibile,
prego,
fare nel cinema si chiama controcampo, no? Cioè giriamo la macchina da presa e non inquadriamo più Israele, ma inquadriamo noi stessi. Sembra che, anzi è certo, che la maggioranza degli italiani sia spaventata, inorridita di quanto accade e che in qualche misura stia con i palestinesi, no? Questo è abbastanza scontato, ma la cosa sorprendente è che invece non ci sia alcun riflesso politico di questa posizione della maggioranza degli italiani, e allora dobbiamo domandarci perché non c'è un momento pubblico in cui si possa esprimere questo sentimento, questo rifiuto dell'orrore. E la risposta, secondo me, deve essere è terribile, perché non c'è dividendo politico. E questo sta dalla parte.
Lei dice che questa manifestazione dell'orrore, contro l'orrore, non ci sia anche tra le persone diverse da quelle
politico
che nel corso di questi ultimi due anni sono andati a protestare ogni sabato,
certo,
no, nelle piazze italiane.
Certo, però non c'è una dimensione politica che stia da questa parte. È come se ci fosse una preoccupazione di consenso che impedisce di davvero stare dalla parte di chi in questo momento è vittima. E questo pesa sulla nostra coscienza. L'Europa non fa nulla, nulla di fatto, nulla, se non qualche timida dichiarazione. L'Italia uguale.
E allora torniamo in questo controcampo che lei ci ha annunciato un momento fa e ce lo ha descritto. Io pensavo di chiudere invece con lei con il controcampo che vede in primo piano i volti nostri, i volti della paura, qui per ritornare al titolo del suo libro, perché lei descrive due volti possibili tra i tanti che possono riguardarci oggi quando parliamo di volti della paura. Il primo volto difende quanto abbiamo, quanto già abbiamo, quanto siamo, come quando teniamo chiuse le porte di casa, dice lei nel suo libro. L'altro induce invece ad aprire quelle porte e a passare il confine, varcare la soglia, e lì per scoprire ciò che potremmo essere e avere. Allora, nelle vicende di cui stiamo parlando, professore Escobar, domina soprattutto il primo volto della paura o il secondo?
No, certamente il primo, perlomeno a livello pubblico. C'è una preoccupazione di difenderci, non si sa bene da chi.
Di tenerci la nostra roba.
Di tenerci la nostra roba, ma anche dal punto di vista proprio dell'immaginario. Ci sono i cattivi e sono i palestinesi, ci sono i buoni e siamo noi. E questo comporta poi conseguenze disastrose, perché se non ci si apre alla paura nel senso di trasformarla in futuro, si rimane prigionieri dentro se stessi, è un disastro. Cioè, non è solo Israele che si sta suicidando, posso dire è l'Europa. Per usare un termine che non ha un significato, è l'Occidente che si sta suicidando su questa massa di morti. Non siamo in grado di offrire a questi poveri vittime alcun giudice che renda loro giustizia. E questo è colpa nostra, cioè non so come esprimerlo meglio. Chi è una vittima? Non chi abbia subito un torto, no?
Sì.
Ma chi, avendo subito un torto, non trova un giudice a cui appellarsi? Noi non siamo quel giudice, perché siamo prigionieri dei nostri interessi, diciamo, interessi apparenti.
Un giudice, potremmo aggiungere, imparziale, perché, professor Escobar,
certo,
in questi tempi probabilmente i volenterosi della giustizia sono presenti sulla scena mondiale a iosa, potremmo dire.
Ce ne sono
tantissimi che si presentano come i custodi di una verità, di un pensiero fondato sulla giustizia, senza discussioni, senza possibilità di revisione in qualche modo. Quindi è pieno di giudici, ma non di giudici imparziali.
Allora preciso, la vittima non è chi ha subito un torto, ma chi, rivolgendosi a un giudice, scopre che il giudice è il suo persecutore. E questo è terribile, questo è terribile. È terribile soprattutto, ripeto, per noi. Loro muoiono, noi uccidiamo la nostra stessa cultura, la nostra stessa somma di valori. Ci stiamo uccidendo anche noi.
Professore Escobar, grazie per essere stato qui con me stamattina, ci risentiremo di sicuro presto, le auguro una buona giornata.
Grazie.
Grazie a lei.
Arrivederci.
Roberto Escobar, filosofo all'Università Statale di Milano, abbiamo fatto un rapido riferimento a questo suo ultimo libro, I volti della paura, pubblicato dal Mulino. Sono le 11:25, andiamo a chiudere la trasmissione di oggi, ritornando sul libro di Anna Foa, Il suicidio di Israele, perché in quell'ultima pagina dà l'idea di quale sia la questione. L'escalation del governo israeliano non si ferma, scrive Anna Foa, e aggiunge ogni giorno nuovi morti nei bombardamenti, nuove violenze, nuove dichiarazioni provocatorie dei suoi ministri. Israele restituisce colpo su colpo. Ma è davvero questa la strategia vincente? Forse presto questo governo di estremisti cadrà e le bombe smetteranno di uccidere civili a Gaza e in qualche misura, coi necessari compromessi, la vita ripartirà in Israele e nei territori palestinesi. Compromessi perché dopo questa terribile esplosione di odio la strada, non dico per la pace, ma per una semplice convivenza, è lunga. Le ferite devono rimarginarsi, quello che è stato distrutto deve almeno iniziare ad essere ricostruito. Netanyahu e il suo governo devono pagare non solo per quello che hanno fatto ai palestinesi di Gaza, ma anche per quello che la loro politica ha comportato per la stessa Israele. Gli israeliani dovranno trattare con Hamas, colpevole della terribile strage del 7 ottobre, ma i palestinesi dovranno trattare con chi è colpevole di aver distrutto le loro case e ucciso le loro famiglie. Non possiamo dare per scontato che l'odio lasciato da tutti questi traumi cesserà un giorno, ma non ci sono altre strade che questa. Quello che vi ho letto sono poche righe della pagina conclusiva di Il suicidio di Israele di Anna Foa, che abbiamo avuto ospite qui in trasmissione all'inizio della nostra conversazione. Adesso la linea passa a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.